questa.
Bene, ciao Filippo, siamo appunto in questa conversazione per cercare di capire che cosa sta succedendo in Francia nelle ultime settimane e capire le proteste nel mondo dei contadini e degli agricoltori, e partire appunto dal chiederti le ragioni della protesta e le cause scatenanti oltre Alpe.
Ciao, come al solito in questo tipo di occasioni ci sono varie cause scatenanti, alcune sono, per esempio, sono del tutto episodiche, come per esempio c'è un'epidemia che riguarda gli allevamenti porcini industriali in Francia, che sta colpendo alcuni impianti industriali del porco in Francia, che sta causando una serie di danni. C'è una tassa che il governo francese vorrebbe abolire progressivamente sull'utilizzo del carburante che si dice non routier, quindi del carburante che viene utilizzato per i mezzi delle grandi fattorie francesi. E c'è questo tipo di cause, diciamo così, endogene al sistema francese, e poi c'è una causa invece che è quella che mi sembra anche emergere a livello internazionale, cioè il fatto che di fronte a tutta una serie di crisi congiunturali, la grande problematica messa in avanti dagli agricoltori qua in Francia è quello del fatto di non riuscire più a vivere del proprio lavoro, di un profitto che si va erodendo del loro lavoro, del fatto di non riuscire più a campare, diciamo, di quello di cui fino adesso, dei redditi di cui fino adesso riuscivano a estrarre dal lavoro agricolo. Questi sono poi i vari fattori che assieme stanno costruendo la mobilitazione a cui stiamo assistendo in questi giorni.
E cronologicamente come è partita e come si è diffusa?
La cosa interessante è che è stata una roba che scoppia abbastanza ritardato, almeno visto, appunto ci tengo a precisare che io vivo e lavoro a Parigi, quindi per una volta Parigi è tagliata fuori un po' da questa protesta che si svolge soprattutto proprio per definizione nei centri non urbani e periferici. Però vista da Parigi è sembrata un po' a scoppio ritardato, è sembrata evolversi nei due grandi bacini agricoli principali e soprattutto quelli più industrializzati, cioè la Bretagna e l'Occitania, ed è sembrato soprattutto una cosa abbastanza spontanea, nel senso che ha preso tutta una serie di forme più simboliche che altro, come per esempio girare i pannelli dei cartelli stradali, tutta una serie di forme un po' simboliche, e poi più o meno qualche settimana fa ha cominciato ad assumere invece la forma più tradizionale delle proteste agricole francesi, con i trattori che bloccano le strade, assalti alle prefetture, eccetera, eccetera. Però questo malcontento si è espresso in maniera anche molto palese per diversi mesi e poi ha raggiunto un stadio di mobilitazione più forte in queste ultime due o tre settimane. Ma è sembrata una cosa che comunque è emersa abbastanza dal basso, con degli attori anche un po' mediatici, così, che non erano conosciuti nel giro, anche nel giro più, diciamo, dei sindacati agricoli, eccetera. E quindi c'è un elemento chiaramente spontaneo in questa cosa, che poi, insomma, è confluito in un quadro di mobilitazione più tradizionale.
Ok, hai parlato intanto di blocchi attraverso i trattori, ma gli episodi di conflittualità sono stati tanti, ampi, e hanno avuto anche diciamo così, degli exploit di conflitto anche contro McDonald's piuttosto che sedi amministrative. Quali sono stati quelli più forti che si sono visti nelle ultime settimane?
Hai ragionissimo, ci sono state tutta una serie di azioni molto forti, anche molto mediatizzate, di assalti, soprattutto fuoco a varie merie, prefetture, cospargere di letame grandi centri della grande distribuzione, il tetto di un grande Carrefour che crolla sotto un carico di letame gigante, un assalto a un centro delle dogane, prendere i tir di merci della grande distribuzione che vengono dall'estero, rovesciare su autostrade e dargli fuoco, tutte azioni veramente molto determinate sicuramente, che colpiscono anche in maniera coreografica, e che però non sono, ci tengo a sottolineare che non sono inedite, nel senso che sono azioni che fanno parte del repertorio, che hanno un'intensità su una scala dell'intensità intensità francese comunque hanno comunque una scala di intensità forte e che comunque però fanno parte di una tradizione di pratiche e di azioni che appartengono da sempre alle proteste degli agricoltori francesi.
Non solamente, abbiamo visto più volte azioni forti di questo tipo anche nelle ultime proteste, non esattamente magari legati ai trattori, ma quelli dei blocchi che raggiungono così alti livelli di conflittualità a partire dai gilets jaunes negli ultimi anni sono state tante. E qual è stata la risposta dal punto di vista della tenuta dell'ordine pubblico, delle amministrazioni, della polizia e del discorso che si è fatto intorno a quello che stava accadendo? Come si è mosso l'apparato governamentale intorno a quello che è successo nelle ultime settimane, attraverso che discorso contro questa protesta che andava diffondendosi?
Questo è uno dei lati più interessanti che io osservo e che secondo me è anche più esemplificativo delle contraddizioni nelle quali è colta questo movimento. Nel senso che la reazione del governo è stata, mentre in questi ultimi 10 anni, di fronte a ogni tipo di contestazione sociale di una certa ampiezza, la reazione dei vari governi francesi è sempre stata di una brutalità repressiva estremamente violenta e sanguinaria. Di fronte a questo movimento c'è stato fin dall'inizio una forma di comprensione, tanto dal punto di vista mediatico che dal punto di vista di come si utilizzano i poliziotti, l'antisommossa, quindi in nessun modo ostacolare questo tipo di azioni, cercare di calmare la situazione andando all'incontro delle rivendicazioni poste dal movimento, immediatamente dichiarazione da parte dei responsabili politici della comprensione della ragione della protesta. C'è una bienveillance, come si dice in francese, di fronte tanto alle pratiche che sono messe in campo quanto alle parole d'ordine che sono utilizzate nel movimento, che francamente non può che stupire di fronte al tipo di repressione che invece ha colto movimenti come quello contro i mégabassins di Saint-Solin, che ha colto i movimenti ecologisti francesi che sono fino a pochi mesi fa, per esempio lo stesso ministro degli interni Darmanin, anche lo stesso di oggi, dichiarava che fossero ecoterroristi, di fronte a, per esempio, come è stato accolto il MUMO contro la riforma delle pensioni dell'anno scorso. C'è oggettivamente un due pesi e due misure che non può che interrogare su come questo governo reagisce di fronte a questo movimento. E ovviamente, soprattutto, come giustamente sottolineato tu, questi blocchi, queste alcune di queste pratiche di blocco e di azioni sono alcune cose che abbiamo già viste con i gilets jaunes, altre fanno più parte, diciamo, del repertorio delle proteste degli agricoltori, e ovviamente non sono accolte nello stesso modo oggi che quando erano i gilets jaunes a farle, quando erano i sindacati, quando erano i movimenti a farle. Quindi questa specie di bienveillance da parte del governo colpisce e fa capire anche che tipo di rapporto di forza hanno instaurato e anche però anche da un lato che tipo di rapporto di forza abbiano instaurato, dall'altro però fa capire anche che tipo di agganci politici e statali alcune delle corporazioni coinvolte nel movimento hanno in questo momento nello Stato francese.
Quindi ci sono sia dei rapporti forti, ma probabilmente, non so, mi direi tu, non so esattamente, c'è la paura anche di un grande danno economico per il PIL francese a fronte di una protesta organizzata che immagino comunque coinvolga un comparto che è molto, molto importante.
Sì, tenendo conto però che il fatto che la protesta direttamente possa impattare il PIL francese non è così differente da altri tipi di proteste che hanno potuto impattare il PIL francese, come non so, il blocco completo delle raffinerie, degli operai delle raffinerie, piuttosto che il blocco delle centrali elettriche, degli operai delle centrali elettriche, che costringono lo Stato a sborsare letteralmente miliardi di euro per sovvenire ai bisogni dell'industria e della popolazione quando queste pratiche vengono messe in atto. Quindi secondo me non è tanto l'argomento delle azioni in sé che provocano un danno, ma è che la Francia, che è il primo paese agricolo dell'Europa occidentale, ha un'economia, ha un settore agroindustriale estremamente sviluppato e estremamente potente in termini di legami politici, di potere che può esercitare sullo Stato, e questo potere è un potere antico che risale agli anni 70, agli 60, agli anni 70, la Francia è il primo beneficiario della PAC, la sovvenzione dell'Unione Europea al comparto agroindustriale, e quindi c'è questo, come dire, c'è questo ganglio di un settore agroindustriale nel quale l'elite di questo sistema ha un potere estremamente forte, che però ovviamente si appoggia, è un gigante che però si appoggia su una miriade di piccoli agricoltori che invece stanno oggettivamente male, che vivono in delle condizioni sociali, economiche, lavorative deliranti a volte, ma anzi molto spesso deliranti, e quindi queste contraddizioni, come dire, stanno tutte assieme in questo momento e ognuna mostra le loro sfaccettature, e queste sfaccettature per esempio si vedono secondo me in modo particolare sia nella radicalità delle azioni che sono effettuate, però anche nel modo in cui lo Stato accoglie questa radicalità e cerca una mediazione con questa radicalità.
E quali sono un po' gli slogan che vengono portati avanti e che sono magari il discorso comune, quello che emerge, quello che viene detto nella vulgata di questa protesta?
Adesso, più che riassumere gli slogan, secondo me è interessante vedere le rivendicazioni che sono portate avanti, per cui da un lato c'è tutto un pezzo, parlo di pezzi ma in realtà sono più quasi delle monadi, cioè dei pezzi di discorso che emergono, questi vari pezzi di discorso sono estremamente differenti e a volte anche conflittuali tra di loro, per cui c'è tutto un pezzo che c'è tutta una serie di rivendicazioni che emergono rispetto alla posizione negoziale con la grande distribuzione per dire la grande distribuzione deve fare meno profitti e noi contadini, noi produttori dobbiamo avere una remunerazione più giusta, più equa, eccetera eccetera. C'è tutto un discorso sul fatto che chi produce, chi lavora la terra deve poter vivere del proprio lavoro, deve essere libero dai debiti, deve vivere correttamente, eccetera eccetera. Poi c'è tutto un discorso che per esempio è portato avanti dalle corporazioni come RFNSA, che è il grande sindacato agricolo dell'agroindustriale francese, che è la corporazione più rappresentativa in termini numerici di quel comparto lì, che invece ha subito approfittato del movimento per portare avanti tutta una serie di rivendicazioni contro, traslando in linguaggio italiano, i lacci e lacciuoli che gli ecologisti, tra virgolette, vorrebbero apporre su tutta una serie di derive del sistema agroindustriale. E c'è tutto un discorso, ci sono questi due discorsi, uno incentrato sul lavoro delle persone e uno incentrato invece sulla liberalizzazione del commercio, del lavoro dell'agroindustriale, che in questo momento sono assieme allo stesso calderone e che è difficile come dire sbrogliare l'uno dall'altro.
Ma ci sono anche dei discorsi invece che mettono in rilievo quella che è diciamo così, il contrasto o comunque la contraddizione che si pone in questo periodo storico tra il sovvenzionamento delle politiche per l'agricoltura e quelle che sono le politiche del New Green Deal, cioè le politiche ecologiche ora in Europa.
Sì, assolutamente, perché in questo momento in Europa c'è un tentativo di riforma della PAC, che per adesso la PAC oggi come oggi, se non sono uno specialista, ma da quello che ho capito la PAC oggi come oggi è imperniata fondamentalmente sulla taglia dei terreni, la taglia delle produzioni, e questo premia ovviamente un certo tipo di chi ha i grandi capitali nel settore agroindustriale. C'è un tentativo di riforma di questa roba qua, c'è un tentativo per esempio, c'è una battaglia che è portata avanti da anni dai movimenti ecologisti e dai partiti ecologisti sull'interdizione di imporre un divieto su tutta una serie di pesticidi. Per esempio in Francia qua c'è stato da diversi anni, c'è tutto un dibattito sull'utilizzo del glifosato per la cultura, di tutta una serie di prodotti che l'interdizione del glifosato va a intaccare per esempio tutto un comparto fondamentale del settore agroindustriale francese, che è la produzione dei nitrati, dei fertilizzanti di sintesi, dei prodotti chimici, e soprattutto tutta quella produzione lì in Francia è tutto un settore capitalistico che ha una potenza politica e economica estremamente grande, che è un settore organizzato in maniera molto molto predatoria. E intaccare quella roba lì è veramente andare contro una lobby e tutto un sistema di accumulazione capitalistica molto difficile da scalfire. E per esempio una delle rivendicazioni di un pezzo di questo movimento, il pezzo più corporativo, è proprio di sospendere ogni tentativo di vietare alcuni prodotti come il glifosato. E lì si vede bene che, oppure sospendere per esempio alcune norme che vorrebbero obbligare a lasciare alcune zone umide in alcune zone, in alcuni sistemi ecologici particolari, insomma obbligare tutta una serie di queste cose, che lì si vede come il pezzo più corporativista cerca di portare acqua sul mulino grazie a questa roba qua, e come invece per esempio altri pezzi come la Confederazione Paysanne, poi ne parleremo, cercano invece di portare l'accento più sul bisogno di sostenere economicamente i produttori, eccetera eccetera. In questo senso è interessante notare come, salto un po' in frasca, scusami, però è interessante notare come per la prima volta, da che io sappia, da un sacco di tempo, a costituire uno degli zoccoli duri della protesta sono gli agricoltori, diciamo, per utilizzare un termine un po' ombrello, però gli agricoltori del comparto biologico, cioè quelli che in teoria provano a uscire un po' dal sistema agroindustriale più classico per andare verso modi di produzione un po' differenti, chi più chi meno, è comunque un comparto molto variegato ovviamente, però il fatto che di solito questi produttori erano più o meno tendenzialmente in media quelli che se la cavano un po' meglio, il fatto che per una delle prime volte siano anche loro in piazza e molto incazzati che partecipano alle azioni, è una cosa indicativa di qualcosa che sta, di una crisi più profonda del solito, diciamo.
Qua in Italia, per le poche manifestazioni che ci sono, ma che si stanno diffondendo, su cui ora il giudizio è difficile esprimere, però molti dei discorsi che si sentono riguardano l'esproprio della terra da poi destinare da parte dei grandi multinazionali a fotovoltaico oppure all'eolico, discorsi di questo genere, oppure anche sulla questione di come l'agricoltura sia oramai privata di qualsiasi tipo di autonomia, diciamo così, anche un po' a babbo morto, perché sappiamo che l'agricoltura anche in Italia è industrializzata oramai da decenni, e c'è un discorso molto esplicito anche riguardo contro le multinazionali delle sementi, per esempio, e il fatto che al giorno d'oggi il costo dell'approvvigionamento di quella che è la materia che serve per coltivare sia di fatto qualcosa che impedisce di poter sopravvivere agli agricoltori. Mi chiedevo se c'è questo discorso forte anche in Francia rispetto alle multinazionali che forniscono per esempio i semi e tutto ciò che ora in agricoltura attraverso i vari protocolli viene reso necessario, o se è un discorso tutto italiano.
Non so se è un discorso italiano, ma sicuramente non è un discorso che è presente qua in Francia, credo che sia perché il sistema agroindustriale francese è organizzato in maniera diversa e in maniera più importante in un certo senso in termini di quanto capitale è presente rispetto a quello italiano, per cui è un sistema che ha grandi gruppi di cooperative che sono tra i primi attori al mondo nei loro settori, e quindi sono già di per sé delle multinazionali, ma che giocano in casa, tra virgolette, ed è un sistema che quindi non ha per forza, non ha questo meccanismo magari delle sementi o delle cose che dici tu, ma ha comunque un meccanismo che spinge all'impoverimento, all'indebitamento ciclico dei contadini che gli sono sottomessi, e quindi chi ha dei risultati, dei meccanismi simili, ma che magari non toccano lo stesso tipo di etichette o discorsi che invece stanno facendo in Italia.
Invece volevo anche chiederti qualcosa riguardo all'organizzazione e chi vi partecipa, perché è sicuramente una protesta, un insieme di proteste, una sollevazione che ha degli obiettivi specifici, che ha delle cause specifiche, ma mi chiedevo se in qualche modo a livello carsico, all'interno di proteste che sembrano avere un campo delimitato, in realtà ci sia l'emersione di tanto in tanto in Francia, oramai sempre più frequentemente, di proteste che magari mettono insieme delle persone diverse. Quindi mi chiedo se all'interno di questa protesta, oltre ai diretti interessati del comparto, che siano proprietari della terra, piccoli o grandi, manodopera, ci sia qualcuno che viene convogliato in questa protesta per qualche altra motivazione, che quindi ci siano altri gruppi sociali, altri pezzi di popolazione, altre persone che si uniscono in qualche modo perché lo ritengono giusto, ereditando quindi il fil rouge delle proteste degli ultimi anni, o se queste proteste invece riguardano solamente i diretti interessati del comparto agricolo.
Sempre difficile dire poi come si possa evolvere. È chiaro che il tentativo di cui parlavamo all'inizio di questa intervista del governo e della parte più corporativista della protesta di mettersi d'accordo, di trovare una mediazione, è chiaramente un tentativo volto a calmare la situazione ed evitare che questa possibile deflagrazione avvenga. È difficile, in questo ora come ora non sembra che questa cosa esca dagli argini nelle quali è stata confinata per adesso, però è una situazione in continua evoluzione. Per esempio domani pomeriggio gli agricoltori della zona di Parigi hanno deciso di fare un blocco della capitale sulle tangenziali che circondano la capitale, quindi comincia ad esserci questa roba di venire a Parigi, comincia a girare come forma di mobilitazione questa roba di venire a Parigi, cosa che tanto i quadri dirigenti dei sindacati corporativisti che il governo vorrebbero impedire a tutti i costi, e hanno già annunciato tutta una serie di annunci e ripetizioni proprio per evitare questa cosa del venire a Parigi o venire nei centri urbani ed evitare questa contagione possibile. La CGT, per esempio, il sindacato diciamo di sinistra, ha già detto di partecipare, ha già invitato ad andare a partecipare, a sostenere gli agricoltori, partecipare alle mobilitazioni, eccetera, eccetera, però ora come ora non si vede una convergenza, anche solo tattica, tra le varie forme di mobilitazione che si sono espresse in questi mesi e questa lotta in particolare. Questo non è detto, non vuol dire che questa cosa non possa avvenire nel futuro. Per quanto riguarda la cosa della sedimentazione che dicevi tu, è chiaro che c'è un legame anche solo visivo, coreografico, immediato tra quello che si è visto durante i Gilets Jaunes e quello che sta accadendo adesso. Tuttavia non sono così convinto che siano veramente le stesse popolazioni, gli stessi settori sociali che partecipano all'una e all'altra mobilitazione. I Gilets Jaunes comunque non era una situazione del tutto legata al mondo così dell'agroindustriale, della periferia agricola, ma era comunque un mondo legato all'urbanità, anche se all'urbanità periferica. Quindi per adesso questi due mondi, agricolo e dell'urbanità periferica, non sono ancora del tutto in fase, in contatto, in mobilitazione assieme. Però è possibile che questa cosa avvenga, certamente.
Certo, sicuramente possiamo dire adesso, non sapendo bene come, ma che all'interno della società francese ci si muove a geometrie variabili e quindi che ci siano dei movimenti complementari che ancora non si vedranno mai, però magari speriamo di sì, che non si compattano, però che si muovono a geometrie variabili e che hanno questi andamenti che oramai sono ciclici. Senti, poi volevo chiederti anche che ruolo gioca la Confédération Paysanne all'interno di questa ultima ondata di protesta.
Questo è interessante perché è una delle rarissime volte, la Confederazione Paesana di solito è molto presente in tutte le mobilitazioni dei contadini, e diciamo che il mondo contadino è diviso tra una rappresentanza di tipo sindacale corporativista, che però è un sindacato di padroni, che è la FNSA, che rappresenta, che era il megafono veramente dell'agribusiness più capitalistico, becero e inquinante, nocivo, e che è del tutto maggioritario. E poi c'è la Confédération Paysanne, che invece è un'organizzazione rappresentativa più dal basso, legata a un mondo dell'ecologismo e del mondo agricolo più legata a modelli alternativi di produzione, a comunque legata più a una visione, diciamo, di solidarietà, di produzione più umana, e non per questo assolutamente campestre. Ci sono anche tanti, la comunità si è composta da contadini assolutamente normali, però che si scontra con un mondo dell'agribusiness maggioritario. E la presenza è sempre molto presente in quasi tutte le mobilizzazioni contadine, non è mai assente, solo che le viene molto raramente data anche solo un secondo di esposizione mediatica. Invece all'inizio del movimento, stranamente, si assiste a un certo peso anche mediatico nella rappresentazione di questa protesta, cosa che è abbastanza, non del tutto inedito, ma è abbastanza particolare per essere, quantomeno per essere notato. E la Comunità del Sorpresa è stata la prima a dire che appunto la settimana scorsa il governo ha fatto degli annunci, ha fatto una conferenza stampa, c'è tutta una serie di annunci e concessioni, è stata la prima a dire che il movimento deve continuare, che la questione è la povertà dei contadini e che gli annunci erano totalmente insufficienti, costringendo anche la FNSA, la parte più corporativa, a venire dietro a questa dichiarazione, costringendo quindi a tutto il movimento a un, diciamo, assumere almeno, diciamo, le parti, diciamo, corporative e rappresentative del movimento, assumere una posizione più leggermente più radicale. E, per cui sta giocando un ruolo difficile, senza essere sul campo, capire quanto questo ruolo sia importante. Il fatto che le venga data una certa esposizione mediatica è probabilmente un segno che comunque un ruolo lo sta giocando, sapendo che però la Federazione Pesan si scontra con una FNSA estremamente potente e estremamente violenta, e quindi disponendo di pochi mezzi.
Per cercare di concludere questa parabola di racconto riguardo a quello che sta accadendo in Francia, ti chiederei anche come si inserisce, se c'è qualche nesso che in questo periodo si può raccontare, è evidente, questa ennesima protesta nella crisi generale di Macron. C'è qualche riflessione che si può fare in proposito? C'è all'interno di questa protesta qualche riferimento a una impopolarità di Macron, che non è semplicemente all'interno dei ranghi nazionali, ma che segna anche un po' quello che è il disgregamento di una certa potenza francese, e quindi una percezione anche di una non tenuta politica come un tempo era quella francese?
Non so, perché comunque la politica francese è sempre stata contraddistinta da, il discorso sarebbe lungo, però da De Gaulle in poi la politica francese è contraddistinta da questo presidenzialismo del tutto monarchico, in cui le mediazioni, in cui in assenza di canali di mediazione possibile, le proteste e i malcontenti assumono queste forme estremamente eclatanti per costringere il monarca a operare una mediazione, e quindi il carattere, diciamo, eclatante delle proteste, delle azioni, delle pratiche deriva anche dal fatto che per risolvere i conflitti c'è bisogno di un gesto del monarca. Per cui questo in parte è una caratteristica del sistema francese, in parte quello che si può dire di Macron è che dal giorno 1 il suo governo, sin dal 2017, è stato contraddistinto da un'estrema violenza, tanto legislativa che poliziesca, e un'estrema mancanza di consenso, nel senso che laddove altri poteri istituzionali, presidenziali, comunque cercavano di bilanciare un certo tipo di consenso, Macron è stato contraddistinto veramente sin dal giorno 1 da un totale disinteresse nella ricerca del consenso, e questo per una ragione, secondo me, legata proprio a qual è il blocco sociale che ha portato Macron al potere e che lo ha mantenuto al potere. E il blocco sociale è un blocco borghese più o meno ampio, ma che comunque rappresenta una minoranza intorno al 20% del corpo elettorale francese, che è abbastanza, 20-25% del corpo elettorale francese, che è abbastanza per fargli vincere il contesto elettorale particolare presidenziale che si gioca, che è il terreno nel quale si gioca in Francia, ma che è totalmente insufficiente per garantire un certo tipo di consenso. E quindi le riforme estremamente violente che lui ha fatto sin dal giorno 1, in particolare sul diritto del lavoro, ma anche su come gestire il sistema di welfare francese, cioè come distruggere in realtà tutto il sistema di welfare francese, sono tutte cose che poi hanno portato a come anche gestire la risposta della polizia, come gestire tutta una serie di cose, portano a aumentare ancora di più il tasso di radicalità delle pratiche che sono messe in atto poi durante i movimenti sociali che conseguono, che hanno accompagnato tutta la sua presidenza. E quindi c'è secondo me un legame tra la violenza del potere macronista, sociale, mediatica, politica e poliziesca, e la risposta dei movimenti sociali che di volta in volta hanno risposto, si sono manifestati in questi ormai 6 anni di presidenza Macron.
Invece riguardo all'ultima settimana, riprendendo anche il discorso che facevi poco prima riguardo al fatto che ci sia una ricettibilità maggiore rispetto alle proteste, l'ultima settimana sembra che il neo primo ministro, almeno da quello che si sa qui in Italia, Gabriele Attal, abbia comunque annunciato di fare delle concessioni, quindi come sta volgendo la mediazione con il nuovo primo ministro, che cos'è che sta cercando di recuperare, diciamo così, in questa protesta per calmare gli animi, quali sono le concessioni che è disposto a fare?
Le concessioni che sono state annunciate sono tutte le domande fatte dalla FNSA, che è il sindacato più corporativo, quindi ci sono una serie di sanzioni che verranno fatte su 3 gruppi della grande distribuzione che non rispettano le negoziazioni con alcune grandi cooperative del settore agroindustriale, quindi comunque delle sanzioni certamente simboliche, ma che comunque vanno ad avvantaggiare non per forza il produttore locale, ma sicuramente la grande cooperativa multinazionale dell'agroindustriale che gestisce quel passaggio lì. E poi tutta una serie di il grande corpo degli annunci fatti da Gabriele Attal riguardano appunto tutta una serie di liberalizzazioni di norme e divieti che vanno ad alleggerire una serie di obblighi riguardanti la protezione degli ecosistemi, riguardanti l'utilizzo dei pesticidi, il divieto di alcuni pesticidi in maniera progressiva, tutta una serie di cose che sono tutte indirizzate a fare l'occhiolino all'FNSOA, quindi il sindacato più corporativo e della più vicino agli interessi anzi letteralmente rappresenta gli interessi dell'agroindustria francese. Quindi il tentativo di mediazione, che da un lato è del tutto mediatica e che cerca di fare l'occhiolino a tutti quanti, ma poi nella realtà concretamente le misure che sono annunciate sono chiaramente un favore alla parte più corporativa, che però è anche quella che ha più potere materiale sul lungo termine all'interno di quel mondo lì.
Aggiungerei per concludere una domanda di contesto generale, collegando la situazione francese a quello che accade a livello europeo e a livello globale, cioè alla situazione della guerra. Cioè se e in quale maniera nei discorsi e negli obiettivi delle pratiche messe in campo è emerso in qualche modo il peso delle politiche di guerra e quindi anche di, diciamo così, particolarità di quello che è stato disposto a livello europeo, per esempio riguardo ai prodotti agricoli di importazione dall'Ucraina, penso ai cereali per esempio, no? Il fatto che sia stato permesso di commercializzarli, quindi di fatto creando una competizione tra produzioni nazionali ancora più spietate all'interno del sistema capitalistico globalizzato, inserendo anche questa particolarità. E quindi se è emersa in qualche maniera questa particolare situazione economica generale che si ricollega alla guerra.
Sì, sì, è emerso ovviamente come tema di discussione il fatto che le importazioni dei polli ucraini via Polonia, dei cereali, creino un crollo dei prezzi che i contadini francesi non hanno intenzione di pagare, e quindi c'è tutto questo tema che si sta aprendo. Poi adesso credo che questi trattati verranno poi riesaminati a breve, non si capisce se li vogliono approvare o no, quindi c'è tutto questo tema che è sul tavolo come tanti altri temi, che è sicuramente uno dei temi centrali di discussione anche mediatica è difficile capire quanto sia più una cosa che in discussione mediatica e politica che non veramente sul campo, però ovviamente è un tema che c'è, che è molto presente.
Ok, ti ringrazio Filippo, sei stato esaustivo per questa panoramica generale riguardo alla situazione delle ultime settimane in Francia.
Abbiamo ascoltato questo interessante contributo che fa una panoramica della situazione francese. Il collegamento è stato registrato ieri, si accennava al fatto che gli agricoltori sarebbero arrivati a bloccare le strade francesi. Un aggiornamento di oggi è appunto che l'assedio dei trattori intorno a Parigi sarebbe iniziato qualche ora fa, con centinaia di contadini che hanno iniziato a bloccare le strade intorno alla capitale. Il governo ha risposto mobilitando 15.000 membri delle forze di sicurezza e gli agricoltori francesi si dicono anche pronti al blocco totale di Bruxelles, mentre in Germania sempre le proteste riguardo al comparto dell'agricoltura sono arrivate a bloccare l'accesso ai porti. Questo era l'aggiornamento di oggi, vedremo come si mobiliterà ancora questa protesta.